Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Questa sera è come un ponte fra la festa dei santi di oggi e il ricordo e la preghiera per i nostri morti di domani. E Gesù in questo Vangelo ci annunzia che Dio è la luce, la vita, la gioia di coloro che sono i suoi figli. Vedete che in alcune delle beatitudini Gesù dice: vedranno Dio, saranno chiamati figli di Dio. Loro è il regno dei cieli, perché c'è un regno dei cieli. In altri lo dice in forma passiva, perché saranno saziati, troveranno misericordia, avranno in eredità la terra, dove è evidente il soggetto, perché Dio li sazierà, perché Dio gli darà la terra, perché Dio darà loro misericordia. Ed è un annunzio della grandezza di Dio che abbraccia il cielo e la terra. Nel credo, se voi ci pensate, noi diciamo all'inizio credo in Dio Padre e alla fine diciamo credo la vita eterna, la comunione dei santi, la risurrezione della carne. Queste due parti sono così unite che è impossibile separarle, anzi la gioia chistrana è proprio di unirle, mentre la follia del mondo è pensare che può esistere una senza l'altra. Voi sapete, ci sono tanti che dicono: io in Dio non ci credo, ma che mio nonno è vivo ci credo perché l'ho sognato. Ma se tuo nonno non può essere vivo se non c'è Dio, perché se Dio non c'è diventi vermi, torni nella terra, la tua esistenza non ha alcun significato, e perché c'è Dio che allora i morti possono vivere. E altri dicono invece: io in Dio ci credo, ma io non credo che ci sia la vita eterna, io so che la mia vita finisce con la morte, è finito, non c'è niente da fare. Certo, Dio c'è, ma io non ci spero neanche, io so che la vita è breve, poi tutto. Ma se Dio è Dio, può Dio averci fatto nascere per generarci per la morte? Può una mamma o un papà far nascere un bambino dicendo: ti faccio nascere tanto poi ti butto via nel cestino della spazzatura? Se Dio è Dio, è chiaro che ci ha fatti per la vita eterna. E Gesù viene a rivelarci il mistero di Dio. Gesù è sempre il grande rivelatore di Dio. La sua cosa, la sua realtà più vera, più grande, più bella, più importante è questo mistero. E oggi noi celebriamo la comunione dei santi e domani noi pregheremo per il pieno perdono di coloro che sono nel purgatorio. Questa prima parola è bellissima, la si dice nel simbolo degli apostoli: credo la comunione dei santi. Voi sapete che in tutti coloro che hanno rappresentato l'inferno c'è una cosa stranissima, ma interessantissima, verissima. Nell'inferno nessuno ama un altro, ognuno odia e disperato, perché se avesse l'amore in qualche modo starebbe già entrando nel purgatorio. Se prendete per esempio il Giudizio Universale di Michelangelo o Signorelli nel Duomo di Orvieto, non c'è nessuno dei dannati che guarda un altro, ognuno è completamente solo. Nella Divina Commedia gli unici due che stanno insieme sono Paolo e Francesca, ma tutti gli altri calpestano l'altro, se stanno nelle fiamme mettono l'altro ancora più vicino, perché manca la grandezza dell'amore di Dio. Invece i santi sono in comunione, Per esempio nel Beato Angelico rappresenta i santi che risorgendo si abbracciano, si vede un uomo, una donna, un frate, un vescovo, un papa, un professore, un calzolaio, tutti si abbracciano perché sono felici della salvezza dell'altro. Dante arriva a dire di San Bernardo alla fine, quando vede, Dante chiede di vedere la Madonna, e San Bernardo dice: io sono più felice della tua felicità che della mia. Il paradiso è quando uno arriva a dire che è più lieto della gioia dell'altro. E se volete, questo già ci dice una via in terra, perché allora Gesù dice: beati i poveri spirito, beati gli affamati, quelli che cercano la giustizia, perché non c'è gioia nella vita se non cercando la gioia dell'altro prima della tua. L'uomo non troverà mai la gioia se non si mette a servizio della gioia dell'altro. Invece il purgatorio, per cui noi pregheremo domani, di nuovo è buffo pensare che tanti lo disprezzano dicendo: ma sì, queste cose sono vecchie, sono del Medioevo. Invece la dottrina del purgatorio è una delle, realmente delle novità cristiane, nasce dal fatto che Gesù chiede di pregare per i morti. Perché noi preghiamo per i morti? Perché offriamo l'Eucarestia per i nostri morti? Perché noi sappiamo che i nostri morti sono sì con Dio, ma hanno visto anche il male che hanno fatto. Il purgatorio non è una colpa che Dio, una punizione che Dio ci dà, ma è il momento in cui chi muore, che non essendo santo, si accorge che non ha amato, si accorge che c'è gente ha sofferto per colpa sua e sente dolore, sente, è una penitenza il dolore quando ognuno di noi si accorge di non essere stato all'altezza della sua vocazione. E dinanzi all'amore dice: ma guarda che pasticci che ho fatto. E la preghiera nostra aiuta tutti i nostri cari, noi possiamo amarli ancora adesso, a purificarsi da questo dolore e arrivare a credere pienamente, ad affidarsi pienamente alla misericordia di Dio. E allora vedete, si potrebbe dire che Gesù ci mostra questa realtà grande e ci mostra la via, questa via della beatitudine. È come se Gesù dicesse per esempio a noi, ai nostri figli, ai nostri nipoti: non solo devi fare questo, ma dice: beato tu se farai questo, che è la cosa intelligente che dice un genitore al figlio. È vero che è faticoso studiare, faticoso andare a dormire, ma tu sarai beato se domani mattina ti sarai alzato dopo aver riposato, se non sarai viziato, se non avrai mangiato, sarai beato, ti sembra oggi, ma in realtà questa via, che è una porta stretta, è la via della beatitudine. Pensate che già i filosofi pagani lo intuivano, per esempio Epicuro, questa persona che viene vista così nel linguaggio popolare come una persona totalmente eudaimonista, materialista. Epicuro in una lettera bellissima dice: io non sopporto quelli che parlano di me come se fossi un mangione, un beone, un amante dell'amore sfrenato, perché io so che se non sei buono non sarai mai felice. Se vuoi essere felice, devi diventare buono. Senza la virtù non esiste la felicità. Io posso avere tutto il cibo del mondo, tutte le donne o gli uomini del mondo, tutti i giocattoli del mondo, tutto il denaro del mondo, ma se il mio cuore non è buono, io non sono in pace con me stesso. E Agostino, che invece è pienamente cristiano, dice, riflettendo sul fatto che l'uomo desidera tutto e cerca Dio proprio perché sente che il Vangelo è la bellezza e la bontà, Agostino dice: nutre l'anima solo ciò che la rallegra. Ci nutre veramente solo ciò che ci dà allegria, e il Vangelo ci nutre perché ci mostra la via del bene. Chi realmente cerca la pace, chi è povero in spirito, chi è puro di cuore, chi è mite, chi è misericordioso, sente che c'è dell'allegria in questo, c'è anche una grande fatica, ma sente che sta realmente vivendo la vita così come la nostra vita è stata fatta da Dio e pensata da Lui. E allora i santi sono per noi, quelli che li abbiamo visti essere felici dell'amore, sono la grande prova dell'esistenza di Dio. Noi crediamo in Dio non solo perché vediamo la creazione, le piante, gli animali, la luna, l'oceano, le galassie, il Big Bang, Sirio, Andromeda, ma noi vediamo che Dio è stato capace di cambiare il cuore di Giovanni Paolo II, di Madre Teresa di Calcutta, di Benedetto Labre, di San Francesco, San Domenico. La grandezza di Dio si manifesta più ancora che nelle antilopi, nelle gazzelle, che sono bellissime, ma si manifesta nel cuore di un papà che ama, di una mamma che è generosa e che si alza anche se è stanchissima perché c'è da lavorare, di un prete, di un professore, di uno che non prende le tangenti ed è fedele e fa al meglio il suo lavoro. La bellezza di Dio si vede nella vita dei santi, si vede nello splendore dell'umanità che raggiunge se stessa. Forse vi ricordate che una volta vi ho detto una frase di von Balthasar che dice sulle prove dell'esistenza di Dio, dice: cerchi una prova, la prova sei tu, il tuo cuore, la tua libertà, il tuo amore, la tua dedizione, il tuo essere uomo, donna, tu sei la prova dell'esistenza di Dio, la cerchi chissà dove, ma è la tua vita. E oggi potremmo dire: cerchi una prova, la prova di Dio sono i santi, la prova di Dio sono quelle persone che vivono nella totale armonia con la vita, con il cuore, con l'altro, con Dio, la loro esistenza. Ecco, allora la Chiesa ci chiede, ed è il suggerimento che vi do per domani, per stasera, per domenica: confidate nell'intercessione dei santi, sappiate chiedere a qualche santo che amate: intercedi per la mia famiglia, per i miei problemi, per le persone, per le cose che devo decidere. E insegnate e pregate per i nostri defunti nostri, ognuno ha i suoi che hanno bisogno. Realmente la nostra preghiera fa sì che noi siamo vicini a loro così come loro pregano per noi. Offrire l'Eucaristia, decidere nel mese di novembre di celebrare la messa perché per una persona che noi sappiamo essere buona ma non santa in questa vita, è il più grande gesto di carità. Anche uno che fosse morto in tensione con una persona dei suoi antenati, dei genitori, dei nonni, dei suoceri, gli può dire adesso: io ti voglio bene attraverso l'Eucaristia, sapendo che l'Eucaristia la offre, è come offrire Cristo a quella persona. Noi offriamo l'Eucaristia, cioè diciamo a Dio: dà Cristo a quella persona, in terra non l'ha trovato, ha vissuto nella confusione, dagli Cristo perché trovi in Lui quella beatitudine che Tu hai promesso. E così sia.